Io saluto intanto colei che ci aiuterà a orientarci all'interno di questo album che molti già definiscono geniale, se non addirittura un capolavoro. Marta Blumi Tripodi, buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera.
Marta Blumi Tripodi è giornalista, autrice musicale, collabora tra le altre cose anche con la rivista Rolling Stone e ha curato diversi libri sul rap, sia italiano che internazionale, per Mondadori. Allora, parlavamo di questo brano, sono 6 minuti e 47 secondi, ma ci sembrava interessante ascoltarlo per intero, perché è veramente qualcosa di diverso da quello a cui, da quello che siamo abituati ad ascoltare, perfino qui a Rete 2, dove ascoltiamo anche spesso cose un po' laterali. Allora, Mother I Sober, composizione musicale e verbale di Kendrick Lamar, lo dicevamo anche prima, a 30 anni, lui nel 2018 ha vinto il primo premio Pulitzer per la musica che nella storia sia stato assegnato a un rapper. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo disco a 5 anni dal precedente, quindi anche con delle tempistiche che sono quelle, sembrano di altri tempi. Allora, partiamo proprio da qui, da Mother I Sober, il brano che abbiamo appena ascoltato. Cosa ci racconta? Cosa cerca di fare?
Beh, è un brano ambiziosissimo su tutti i fronti, sia dal punto di vista appunto musicale che dal punto di vista testuale. Dal punto di vista musicale è ricchissimo anche come suggestioni, non riferite semplicemente all'ambito rap, in quanto il ritornello, ad esempio, è cantato da Bab Gibbons dei Portishead, quindi richiama un universo trip hop che non è neanche particolarmente conosciuto in America. Mentre invece dal punto di vista testuale è particolarmente significativo perché da una parte Kendrick Lamar fa una retrospettiva della sua storia personale, racconta che quando era ragazzino è stato diciamo accusato suo cugino di averlo molestato e lui ha detto più volte che non era mai stato effettivamente molestato dal cugino, ma nessuno gli ha creduto e per questa ragione si porta appresso un trauma enorme, in quanto è sempre stato, diciamo, incoraggiato a dimostrare la sua mascolinità, a dimostrare il fatto che non era mai stato molestato, provandoci con quante più donne possibile in modo da affermare la sua mascolinità. Quando è andato a indagare sulle ragioni di questo trauma, sul fatto che appunto non era mai stato creduto, ha scoperto che anche sua madre era stata violentata in passato e non aveva mai avuto il coraggio di dirlo, quindi pensava che il figlio fosse stato molestato, ma non avesse avuto il coraggio appunto di dirlo per timore di non essere creduto. E quindi andando alla radice generazionale del trauma, si chiede se lui a sua volta trasmetterà questo trauma ai suoi figli. È una storia veramente particolare che non capita molto spesso di sentire né in una canzone rap né in generale, diciamo,
Eh
nella
no.
narrazione tipica degli afroamericani, perché di solito trattano di altri temi, i giovani afroamericani.
È vero, e questo ci fa già intuire qualcosa in più per chi non lo conoscesse sulla figura di Kendrick Lamar e anche sul suo coraggio di affrontare nella sua musica anche argomenti veramente difficili come questo.
Sono argomenti molto difficili, soprattutto per una società che è molto chiusa in se stessa e che difficilmente si mette a sviscerare le proprie, diciamo, le proprie tare anche in qualche modo, i propri problemi alla luce del sole. In un'altra canzone, ad esempio, molto bella, Auntie Diaries, lui fondamentalmente racconta la storia di altri due suoi parenti che fanno parte della comunità LGBTQ, uno zio che è nato donna e poi ha effettuato la transizione, e un cugino che invece è omosessuale. E racconta appunto quelli che sono stati i suoi pregiudizi e le sue reazioni che man mano nella vita ha dovuto in qualche modo elaborare fino ad arrivare appunto alla consapevolezza che è tutto normale e che non c'è nulla di male in quello che appunto questi suoi parenti hanno attraversato. Però appunto in un contesto tendenzialmente omofobo come quello del rap americano è veramente bizzarro sentire e affrontare questi argomenti all'interno di una canzone, bizzarro in senso positivo, ma davvero singolare.
Tu parlavi di contesto omofobo nel rap americano, immagino tu ti riferisca più al contesto di chi produce, di chi fa questa musica, piuttosto che di chi l'ascolta, è corretto? Anche perché immagino che gli ascoltatori siano un po' di tutto.
Assolutamente, assolutamente. Parlavo soprattutto di alcune comunità particolarmente arretrate nei quartieri più poveri americani. Mm-hmm. Lì diciamo che non è ancora una tematica così incredibilmente sdoganata.
No, chiaro.
In più diciamo che il rap è un genere che tende molto ad affermare in qualche modo la propria supremazia anche con metodi non proprio ortodossi, ecco, diciamo che a livello verbale può essere anche molto aggressivo, anche se si tratta semplicemente di una messa in scena, diciamo, non si tratta necessariamente di aggressività reale, però per tutti questi motivi è ancora un argomento un po' controverso, mm-hmm. quello dell'omosessualità. Infatti non ci sono rapper dichiaratamente gay praticamente.
Ecco, è interessante allora a questo punto provare, immagino non sia facile, ma provare anche a capire chi sia l'ascoltatore tipico di un Kendrick Lamar. Io immagino, non so, che possa avere, soprattutto grazie anche a questi temi, una presa maggiore magari sul cosiddetto WASP, White Anglo-Saxon Protestant, persone magari con un buon livello di istruzione, con un discreto livello economico, che ascoltano un po' di tutto, tendenzialmente di sinistra, visti i temi che sta trattando, e che apprezzano anche raccontarsi come persone aperte all'evoluzione del mondo queer. È così o è riduttiva come descrizione questa?
Diciamo che è riduttiva, ma non del tutto, nel senso che effettivamente è vero che ha una platea di fan enorme anche in Europa, anche appunto tra la middle class bianca americana, tra coloro che hanno potuto frequentare l'università e gli intellettuali, però è anche vero che essendo un rapper bravissimo a livello tecnico, è impeccabile e anche a livello diciamo di radicamento nella sua comunità è assolutamente centrale, non è assolutamente disdegnato neanche da chi fa parte appunto della sua classe sociale, cioè gli afroamericani dei quartieri poveri. Anzi,
ma non c'è il rischio, non c'è il rischio, scusami, ti ho interrotto, poi ti faccio finire, ma non c'è il rischio che proprio questo suo pubblico, quello che condivide con lui magari le origini, il fatto che quartieri poveri afroamericani, invece si allontani proprio perché non sente particolarmente sue queste tematiche?
È assolutamente un rischio ed è bellissimo il fatto che lui abbia deciso di correrlo, perché non è affatto scontato. Mm-hmm. È un rischio reale che sicuramente anche lui si pone, tra l'altro, all'interno delle sue canzoni, soprattutto appunto in quest'ultimo album. Però c'è da dire che è stato talmente bravo nel riaffermare insomma l'importanza di tutto ciò che fa come veicolo per far uscire la sua comunità da tutta una serie di problemi, che possono essere appunto problemi ideologici, problemi comportamentali come la cultura delle gang che ha fatto strage in America, in quanto un sacco di ragazzi molto giovani sono morti per la lotta tra gang, e anche poi appunto contro la brutalità della polizia, a favore diciamo dell'esposizione dei bambini alla cultura, un'altra iniziativa bellissima che aveva fatto ai tempi in cui aveva curato la colonna sonora dei Black Panther, era stata di organizzare delle proiezioni nei quartieri più poveri della California, proiezioni gratuite per i bambini appunto di quei quartieri, in modo che anche se non erano mai stati al cinema in vita loro potessero essere esposti alla bellezza del cinema, alla bellezza dell'arte, e essere uscirne arricchiti.
Che bello. Marta Blumi Tripodi, grazie, ci hai dato delle coordinate trovo utili a capire anche un brano che abbiamo ascoltato prima insieme, poi chi vorrà magari anche prendere l'intero album per ascoltarlo con un po' di comprensione, di maggiore comprensione di quello che si ascolta. Grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, grazie, a presto.